Allora, oggi proseguirò e chiuderò il discorso su amministrazione centrale, amministrazione regionale, enti locali, autonomie locali, rapporti tra leggi statali e leggi regionali. Nelle precedenti puntate ero partito illustrandovi quello che era l'impianto originale del titolo quinto. Vi avevo illustrato come la Costituzione del 1948 avesse inventato le regioni, le avesse inventate sia come forma di organizzazione dello Stato, sia come realtà specifica italiana. Le regioni non esistevano e non sono esistite le 15 regioni ordinarie fino al 1970. A partire dal 1970, come le regioni iniziarono a funzionare, il disegno costituzionale ha subito un duro colpo, nel senso che ha dimostrato di non essere in grado di reggere. Era disegnato in un certo modo, piuttosto coerente e anche esteticamente bello, ma di fatto ha funzionato in un modo totalmente diverso. Ripeto una parte del discorso che vi ho fatto l'altra settimana perché mi serve per spiegarvi i problemi di oggi. L'organizzazione dei rapporti tra Stato e Regione erano visti essenzialmente sotto il profilo dei rapporti tra legge dello Stato e legge della Regione, anche perché nel sistema di allora c'era un parallelismo tra le funzioni legislative e l'amministrazione. Dove la Regione aveva funzioni legislative, là aveva amministrazione; dove la Regione aveva per delega dello Stato alcune funzioni amministrative ulteriori, li poteva fare leggi, per cui tutto il problema finiva con essere un rapporto tra legislazione. E il rapporto tra legislazione veniva definito dalla Costituzione distinguendo limiti di legittimità e limiti di merito. La legittimità era un controllo che poteva essere fatto dal giudice delle leggi, della Corte Costituzionale, mentre il limite di merito che riguarda gli interessi, un conflitto di interessi tra Stato e Regione, doveva essere risolto dal Parlamento. E vi dicevo, questo secondo canale non ha mai funzionato. Il governo ha sempre impugnato le leggi delle regioni per vizi di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ha ragionato sempre ridefinendo questi limiti in base al livello degli interessi. Vi facevo l'esempio delle materie, dei fiere mercati che sono stati divisi tra fiere mercati di interesse regionale e quelle di interesse nazionale, e quella dove l'interesse nazionale veniva ritagliato. Tutto è stato ricondito con il concetto di interesse, cioè la Corte, quando doveva definire un principio fondamentale della materia, usava un ragionamento basato sugli interessi e si domandava: ma questa norma fissata dalla legge dello Stato è una norma di principio o una norma di dettaglio? Non c'è nessun criterio al mondo che consenta di distinguere un principio da un dettaglio. Vi faccio un esempio. Esiste la legge sull'assegnazione degli alloggi popolari, che dice che gli alloggi sono assegnati in base a, e segue una serie di criteri: grandezza del nucleo sociale, reddito complessivo e così via. Poi c'è una norma che dice i funzionari che viaggiano per servizio alle dipendenze dello Stato hanno precedenza nell'assegnazione degli alloggi. Le due norme non stanno insieme. Cosa devi privilegiare? I criteri generali, reddito, nucleo, eccetera, oppure devi dare precedenza ai funzionari dello Stato? Uno è un principio e l'altro è una norma di dettaglio, o viceversa. Il principio può essere quando uno viaggia per conto dello Stato ha prevalenza nell'assegnazione degli alloggi. Noi non abbiamo un modo per dire che uno è principio e l'altro invece è una norma di dettaglio. E quindi la Corte Costituzionale ha detto: a me non importa niente di cercare i principi e il dettaglio leggendo le leggi, quello che è il mio faro è l'interesse. C'è un interesse nazionale a una disciplina unitaria? Sì, allora è una norma di principio. Questo è stato il percorso. Se lo Stato dà una definizione unitaria di che cosa sono i B&B, i bed and breakfast, quella è una norma di dettaglio, una norma di principio, che cos'è? La Corte dice: è bene che ci sia una disciplina unitaria, perché così il turista si sa orientare, e quindi quello è un principio. Ma ragiona non con i modi tipici di un giudice che confronta una legge e confronta l'altra e fa un ragionamento tutto interno alla struttura delle leggi, ma ragiona come dovrebbe fare un politico, cioè decidendo se prevale un interesse unitario alla disciplina oppure no. È bene che il diritto di studio, dallo studio sia regolato da leggi regionali o è meglio che sia regolato da una legge nazionale? Qual è l'interesse prevalente? Quello unitario, cioè che ci sia una disciplina unica in tutta Italia, o può essere una disciplina differenziata? E voi non vi immaginate come questa operazione sia stata difficile e anche molto compromettente sul piano delle valutazioni di merito, di valutazioni politiche. Perfino il territorio a un certo punto è stato riletto in termini di interesse. Nel Sud Tirolo, dove io sono nato, c'è un eroe, Andreas Hofer. Andreas Hofer era un contadino che insieme agli altri Schützen si oppose a Napoleone con il loro schioppetto. Napoleone lo guardò e disse: cosa fai, tu ti opponi? Li prese, lo portò a Mantova e lo impiccò. È un modo di trattare l'autonomia. E a Mantova c'è il monumento a Andreas Hofer. Mantova è regione Lombardia. Il Consiglio Provinciale di Bolzano, regione Trentino Alto Adige, votò una legge che finanziava il restauro di un monumento che stava a Mantova, fuori del territorio regionale e provinciale. Ma la Corte Costituzionale disse: qui prevale l'interesse, non il territorio, che è un'entità geografica indiscutibile. Prevale l'interesse. Cioè una regione può finanziare con i suoi soldi opere che stanno in un'altra regione perché sono collegate al suo interesse. E vedete che tutto quello che era costruito nel disegno della Carta Costituzionale come limite di legittimità è diventato una questione di valutazione dell'interesse prevalente. La conseguenza di questa evoluzione del diritto regionale ha portato a una situazione un po' paradossale. E ricordo che la prima volta che io ebbe un corso di diritto regionale all'Università di Macerata, sarà stato 1989, disse ai miei studenti: il manuale sarebbe questo, però mettetelo da parte perché non serve più a niente. Se volete capire qualcosa di diritto regionale, questo è il pacco di sentenze da leggere. Perché il diritto costituzionale era diventato una disciplina che non era retta più dalle regole costituzionali e dai loro commenti, ma era retta da giurisprudenza della Corte Costituzionale, era quella che bisognava leggere. E questa naturalmente è una situazione paradossale, è una situazione che ha portato l'Italia ad avere un contenzioso tra Stato e Regione che nessun paese al mondo immaginerebbe di poter sopportare, tra i nostri vari record. Ce ne sono diversi record che noi abbiamo raggiunto per la nostra demenza, non per altro, record negativi naturalmente. Il contenzioso Stato-Regione è uno di questi record, costa un casino, ma costa non soltanto in termini di spesa, perché gli avvocati vanno pagati, che da un certo punto di profilo, parlo da giurista, è anche un bene, ma il problema è che questo significa che le leggi sono incerte. Esce una legge, la regione non la applica o ne fa una contraria, e passa un anno, passa due anni, passa tre anni, finalmente c'è una sentenza della Corte Costituzionale che ci dice chi aveva ragione. E in quei tre anni si sono prodotti cose che sono appiccicate al soffitto, che cascano, vengono dichiarate illegittime, vengono revocate. Voi capite che un paese del genere è un paese avviato sulla strada della follia. È l'Italia, infatti. Allora, quando alla fine degli anni 90 iniziò questo progetto di revisione costituzionale guidato dalla Commissione D'Alema, che poi fallì miseramente perché prima la Lega, poi Berlusconi disse non sono più d'accordo con quello che avevo votato, che ero d'accordo, e il governo andò da solo, la maggioranza, ad approvare la riforma del titolo quinto, e vi ho già detto che questa è stata una riforma demente, perché costruita su spinte politiche. A un certo punto c'era Walter Veltroni, che era ministro dell'ambiente, che disse ah no, no, l'ambiente deve essere una materia importante, la mettiamo in questo elenco. Poi arrivarono i comuni dicendo no, 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 noi vogliamo le funzioni amministrative, allora bisogna scrivere questa cosa in Costituzione. Ma era gente che non sapeva quello che diceva, e tecnicamente non sapeva quello che diceva, perché scrivere regole sui rapporti tra Stato e Regione è complicatissimo, perché sono cose tecnicamente complicate. Perché non si possono scrivere così solo perché si ha la penna in mano. E il disegno che ne è uscito è un disegno che è totalmente sbagliato. Sbagliato è anche la parola sbagliata. Non è sbagliato, è assurdo, che è molto peggio. Perché? Andiamo a vedere che cosa succede oggi. Qui vi metto in confronto le due, inizio l'articolo 114 e dove comincia il titolo quinto. Il titolo quinto è la disciplina delle regioni di diritto comune. Restano fuori le regioni speciali, che hanno loro statuti, uno per ogni regione speciale diverso dagli altri, che sono leggi costituzionali, per cui già questo è stato un passo difficile. Modifichi 15 regioni, ne lasci in piedi altre 5, poco male, non fosse che modificando le 15 regioni tu sovverti quello che la tecnica e la filosofia di organizzazione dei rapporti tra Stato e Regione. Allora, l'articolo 114 non ci dice moltissimo, non vi dice moltissimo a voi, potrebbe dire qualcosa. Nel 48 diceva la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. La Repubblica, intesa come Stato centrale, come ordinamento dello Stato, deriva sotto di sé degli enti locali a cui trasferisce alcune competenze. È lo schema classico dell'ente derivato. Lo Stato sovrano crea soggetti sotto di sé che non sono sovrani, ma sono derivati, derivano la loro autorità dalla legge dello Stato, e enumera le funzioni di questi enti. Nel 2001 la norma è, cambia, la Repubblica, e vi dicevo che Amato, Presidente del Consiglio, volle che fosse cancellata la parola federale, perché era buffo che il fatto che l'Italia fosse uno Stato federale comparisse nell'articolo 114 della Costituzione, non nell'articolo 1, dove dice l'Italia è una Repubblica democratica, no? Gli dice che è democratica, nell'articolo 114 avrebbe detto che era federale, come se dire qualcosa che è federale cambiasse qualcosa. La differenza tra uno Stato federale e uno Stato regionale è indefinibile, se non per le sue radici storiche. Gli Stati federali si sono formati per un processo di concentrazione del potere, gli Stati regionali si sono formati per un processo di decentramento del potere. All'origine dei due processi c'è gli Stati federali che trasferiscono i poteri alla federazione, oppure lo Stato centrale sovrano che istituisce enti autonomi sotto la sua sovranità. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Tre cose vanno dette. Primo, che già si capisce che si comincia a parlare un linguaggio strano, perché si parte dagli enti di più basso livello, i comuni, e vedremo che questa è una traccia che poi si ritrova anche più in là. Il comune, che è il punto di partenza, nel 48 era la regione, cioè l'ente più ampio, poi le regioni, poi i comuni, ma sono simboli, non sono cose che importano. Le città metropolitane non esistevano, sono in fase di costituzione le città metropolitane. Dalle regioni e dallo Stato, il che vuol dire che la Repubblica è diversa dallo Stato, sono due entità diverse, che mi può anche piacere, devo dire la verità. Però va indicato. Però questi sono soltanto simboli, non sono cose che poi pesano. Quello che pesa è questo. L'articolo 117 crea una cosa sbalorditiva, soprattutto in confronto all'articolo 117 del 48. Il 117 del 48 dice quali poteri ha le regioni, su quali materie possono fare leggi, e la costituzione di uno Stato centrale che trasferisce poteri enumerati alle regioni, dove ovviamente la norma residuale è che tutto ciò che non è enumerato in questo elenco resta in capo allo Stato centrale. Il nuovo 117, quello attualmente in vigore, inverte la tecnica, enumera le funzioni dello Stato con una clausola residuale che dice che spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata. Siamo passati a un elenco di competenze che è tipico di uno Stato che ha avuto un processo di formazione federale. Questo. Sono gli Stati federali che trasferiscono allo Stato centrale dei poteri che sono enumerati, e tutto ciò che non è conferito resta agli Stati membri. E questo l'abbiamo fatto con una riforma costituzionale nel 2001. Allora, noi siamo uno Stato che è stato unito con le armi e con un consenso un po' anche estirpato dall'esercito sabaudo. Un'occupazione pacifica al nord, molti erano patriotti, volevano l'Italia, i plebisciti sono stati partecipati, ma quando sono arrivati al sud hanno fatto suonare la loro antipatica musica, le armi. Il banditismo del sud è stato una lotta contro l'occupazione e non è stata una lotta semplice. Lasciamo stare, siamo stati creati come Regno d'Italia, come uno Stato assolutamente centralizzato. Ne sono prova l'istituzione delle province con a capo i prefetti, organi del governo. C'è stato il fascismo che ha tolto qualsiasi elemento di democrazia nella costituzione degli organi degli enti locali e la centralizzazione è stata totale, anche politica. Chi comandava in periferia era il federale, che si chiamava federale ma non c'entrava con lo Stato federale, era un quadro del partito fascista, nominati dal centro. Siamo arrivati all'Assemblea Costituente con questo alle spalle, da cui l'esigenza di cominciare un processo di decentramento in periferia. Le regioni dovevano essere il motore di questo processo. La Costituzione prevedeva che le regioni fossero istituite entro il 31 dicembre 1948, ma fu non adempiuto questo impegno. Le regioni furono istituite nel 1970, 22 anni dopo. Perché? Perché lo Stato volle mantenere le proprie leve del potere e non decentrare. Le regioni erano state concepite, questo ho molto insistito a dirvelo, come contropotere politico. Ma chi ha occupato il potere, chi è andato al governo, chi ha fatto la maggioranza e l'ha tenuta fino al 1994, non voleva mollare il potere in periferia, è stata costretta dall'evoluzione sociale degli accordi politici a farlo appena nel 1970. Ma fino al 1970 lo Stato centrale era accentratissimo. Esistevano 5 regioni periferiche speciali, ma che non incidevano sul modo d'essere dello Stato. Lo Stato era uno Stato centralizzato. Nel 70 fanno le regioni e le regioni cominciano a funzionare con una certa difficoltà. Alcune funzionano bene, altre funzionano malissimo e questo crea anche qualche difficoltà a trasferire poteri alle regioni, poteri concreti. Arriviamo al 2001 e il grande riformatore con la bacchetta magica dice: ah ah, noi adesso facciamo lo Stato federale. Totoc. E a questo punto diciamo che tutti i poteri stanno alle regioni, salvo quelli enumerati. E quelli enumerati, qua vi do alcuni esempi di un lungo elenco, si dividono in competenze esclusive dello Stato e in competenze concorrenti. Notate anche il brutto modo di scrivere le norme. Le competenze esclusive sono enumerate A, B, C, D, E, quelle concorrenti no. Perché? Sciatterie, non c'è altra parola, sciatterie. Quelle esclusive significano che sono poteri dello Stato. Allora, che lo Stato si occupi della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato in via esclusiva, lo dice la parola stessa, no? Sono poteri dello Stato. Segue. L'immigrazione è materia dello Stato. I rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose è materia dello Stato. Le forze armate è materia dello Stato. Nelle regioni non possono pensare di fare leggi sulle forze armate. Ci mancherebbe. Benissimo, la moneta è un potere dello Stato, fa ridere perché la moneta è un potere ormai dell'Unione Europea. Parte di queste materie sono evaporate e sono salite di grado e sono decise da Bruxelles o da Francoforte dove c'è la Banca Europea. Benissimo, accanto a questo elenco c'è l'elenco delle materie concorrenti. Il termine materia concorrente ci riporta alla Costituzione del 48. La Costituzione del 48 ci diceva che l'articolo 117 trasferiva alle regioni un elenco di competenze limitato, non soltanto per le materie, ma anche perché dovevano essere limitate dai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Ecco la concorrenza. Per ogni materia c'era la concorrenza tra una legge dello Stato che fissa i principi e le leggi delle regioni che si occupano del dettaglio. Questo era il disegno, salvo non riuscire a distinguere i principi del dettaglio ed avere problemi nel definire le materie. La grande complicazione che ha impedito alle regioni di essere un elemento di efficienza del paese è dovuto anche al fatto che questo disegno della Carta Costituzionale si è rivelato irrealistico. Non sapevamo e non abbiamo mai saputo cosa fossero i principi fondamentali, non abbiamo mai saputo che cosa significassero queste etichette. Cos'è la beneficenza pubblica? Ma che cosa significa l'etichetta beneficenza pubblica? La Corte Costituzionale ha detto riguarda l'assistenza sociale. Bene, e a questo punto bisogna vedere l'assistenza sociale a chi? L'assistenza ai carcerati è beneficenza pubblica? Compete alle regioni oppure compete allo Stato? Ho fatto un esempio e sono tutti problemi di definizione di che cosa mettere dentro l'elenco delle materie, e l'elenco delle materie ha dimostrato di aver poco senso, perché la Corte Costituzionale ha ripetuto materie e principi della materia vanno comunque regolati in base a un'unica domanda: prevale l'interesse unitario o una disciplina che può essere frazionata? Questa è la domanda. E questo ha trasferito la conoscenza del diritto regionale dalla norma costituzionale al pacco di giurisprudenza della Corte Costituzionale, inevitabile. Ora, mantenere la legislazione concorrente significa mantenere esattamente il problema. Dove c'è legislazione concorrente ci sono indicazioni di materie, e per queste materie che vanno definite, su quali base non si sa, si deve vedere quali sono i principi fondamentali che restano allo Stato e quali sono invece le competenze delle regioni. Cioè, non abbiamo risolto nulla del problema interpretativo dell'articolo 48, anzi, lo abbiamo complicato, perché è cambiato l'elenco delle materie. Vi segno soltanto alcune cose divertenti, questo forse riguarda i maschietti. L'ordinamento sportivo diventa una materia concorrente. Cioè, cos'è l'ordinamento sportivo? Cosa si fanno i campionati di calcio a livello regionale? Cioè, che cosa significa? Non si sa. È stato messo dentro così perché qualcuno ha detto vogliamo avere competenza di ordinamento sportivo e lo mettiamo nel concorrente. Governo del territorio, che è una materia importantissima, che cosa significa? Una volta c'era scritto urbanistica, adesso c'è scritto governo del territorio. È la stessa cosa o sono cose diverse? La risposta a questa domanda chi l'ha data? La Corte Costituzionale. E cioè la Corte Costituzionale ha dovuto nuovamente ridefinire tutte le materie. La materia alimentazione, che cosa vuol dire? È un reparto di competenza tra Stato e Regione su che cosa mangio io stasera? Che cosa significa la materia alimentazione? Perché se uno dice tutela del consumatore per i prodotti alimentari, che è un'altra cosa, c'è l'Unione Europea che ha competenze esclusive, l'etichettatura dei cibi, Unione Europea. E allora che cos'è la materia alimentazione? Quali sono i principi di alimentazione? Poco i carboidrati e mai la sera? È un principio di legislazione questo? No. E allora dov'è la materia? Non si sa. Per cui questo ha già fatto un po' impazzire la gente e ha messo sotto lavoro la Corte Costituzionale, che ha dovuto di nuovo fare un'opera di riempire queste etichette di contenuto. Notate che è importante, perché poi c'è questa norma finale, per cui tutto ciò che non è enumerato sta alle regioni. Allora, un giurista non occorre che sia un genio del diritto, vi direbbe che quando noi abbiamo una norma generale e una norma speciale, quando noi abbiamo una regola e un'eccezione, il principio interpretativo è che la regola si interpreta in maniera espansiva, l'eccezione in maniera restrittiva. Il che significa che di fronte a questi elenchi di materia noi dovremmo dire: spetta la regione ogni materia non espressamente riservata, norma generale. Quelle enumerate sono le norme eccezionali che andrebbero interpretate in modo restrittivo. Messe in questi termini, il paese si blocca. Per esempio, e dopo vedremo come questo esempio è vissuto nella giurisprudenza, è un caso molto evidente, non c'è la materia lavori pubblici. Non c'è. Chi si occupa dei lavori pubblici? Non si sa perché non c'è, negli elenchi non c'è. Però c'è la materia porti e aeroporti civili, per cui costruire porti e aeroporti è un pezzo di lavori pubblici. Le grandi reti di trasporto e navigazione sono lavori pubblici. Devono costruire la ferrovia, il ponte, l'autostrada, sono lavori pubblici, che sono messi in un elenco di materie concorrenti, il che significa che in queste materie lo Stato può fare solo leggi di principio. Ora, immaginatevi quali possono essere i principi che regolano la costruzione dell'alta velocità, come legge di principio. Fare l'alta velocità significa stendere i binari, fare dei ponti, rompere le scatole ai paesi e quelli che hanno delle case felicemente sparse nella campagna e che si vedono sfrecciare frecce rosse, una serie di norme di sicurezza. Ma dove sono i principi? Come si dividono le competenze tra Stato e Regioni per fare una ferrovia, un'autostrada? Come si fa? Vedremo qual è stata la risposta della Corte e vedremo come sarà anche sorprendente la risposta della Corte. Intelligente, ma sorprendente. Ma adesso andiamo a vedere le materie esclusive. Qui non sono tutte, ma sono materie che potevo anche non scrivere forse, no? Perché non si capisce bene che materie siano. La sicurezza dello Stato è competenza esclusiva dello Stato. C'era bisogno di scriverlo? No. La difesa delle forze armate che sono connesse, c'era proprio bisogno di scrivere che competenze, cioè qualcuno poteva pensare che fossero competenze delle province autonome di Trento Bolzano o della regione Umbria? Che senso ha? Uno dice, vabbè, non c'ha senso, però è bene scriverlo. Queste sono le competenze tipiche di uno Stato federale, no? Se confrontiamo con la Costituzione americana, dove dice il Congresso avrà il potere di fare leggi sulle seguenti materie, queste sono le materie più o meno. Hanno copiato la Costituzione americana, fichissimi. Solo che c'è un problema, che noi non siamo negli Stati Uniti e soprattutto non abbiamo 200 passa anni di storia di consolidamento, complicatissima anche negli Stati Uniti, dei rapporti tra Stato federale e Stati membri. Per noi questo è stato una riforma legislativa fatta in pochi mesi, approvata dal popolo italiano con referendum, è entrata in vigore e amministrata da un governo che ha fatto tutto per opporsi a questa riforma. Già questo vi rende conto di come siamo un paese di deficienti. No. Abbiamo votato prima una maggioranza contraria alla riforma e poi un referendum favorevole alla riforma, dicendo: cari, adesso ve la gestite voi. Naturalmente il governo ha fatto finta di non conoscere la riforma, ha continuato a fare le cose come faceva prima. Quando è uscita la prima finanziaria, la finanziaria per il 2002, che era scritta ignorando che esistesse un nuovo riparto delle competenze, tutto da definire, il governo l'ha ignorato e io mi ricordo aver passato alcune giornate in regione Emilia-Romagna con gli uffici studi di Emilia-Romagna a cercare di capire che cosa impugnare e che cosa no. Il che ha significato che la riforma è stata salutata dalla conflitto Stato-Regione esploso, boom. Non c'era norma che non fosse impugnata, anche perché se lo Stato ti fa delle leggi in cui ti finanzi gli asili nido, ottima cosa, che devono fare i comuni, qual è la materia che lo giustifica questo intervento? Nessuno. E di conseguenza la Regione dice adesso li impugno e mi faccio dire dalla Corte Costituzionale che quei soldi sono miei. Lo Stato dà a me i soldi e io faccio gli asili nido, non è che finanzia gli asili nido. Per fare un esempio molto contenuto di una problematica che è stata micidiale. Sì. Due minuti prima della pausa. Vi do il titolo della lezione successiva, che sono le materie trasversali, che sono l'invenzione della Corte Costituzionale. Una prima risposta intelligente a una riforma stupida. Cioè come dare forma all'acqua. La riforma non aveva forma, era una follia applicata al diritto, e la forma di questa follia è stata data dalla Corte Costituzionale. E la prima elaborazione sono state le cosiddette materie trasversali. Qui vi porto due materie, tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, tutte e due materie contenute nell'elenco di materie esclusive dello Stato, ambiente è quella che ha voluto Walter Veltroni ministro. Che cosa vuol dire che lo Stato ha competenza esclusiva in materia di ambiente? È una bella domanda. Vuol dire forse che le regioni possono fregarsene dell'ambiente? Sarebbe interessante, tanto più che la legislazione pre-riforma aveva spostato sulle spalle delle regioni tutta l'amministrazione ambientale. La materia ambientale è stata inventata, ve lo dissi un po' di tempo fa, dall'Unione Europea, mercato, concorrenza, ma protezione dell'ambiente, è stata di conseguenza costretta la Repubblica Italiana a fare leggi sulle acque, sull'aria, eccetera. Queste leggi hanno trasferito, delegato alle regioni, funzioni amministrative in materia di ambiente. Chi va nei cantieri a vedere se inquinano, se buttano una varichina dentro nei tombini? Un funzionario della regione oppure del comune delegato della regione. Quando arriva, l'esempio che vi ho già fatto, deve mostrare un tesserino. Chi gli dà il tesserino? È la regione, come disciplinato con legge regionale. Per cui, nella nostra tradizione, l'ambiente era materia, sì, statale, ma l'amministrazione dell'ambiente era regionale e su quella materia le regioni, in base al principio di parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative, facevano legge. Che dovevamo rispettare le leggi dello Stato, ma hanno il titolo con cui le amministrazioni regionali e comunali operavano in materia. Arriva la grande luminosa riforma e ci dice che è una materia esclusiva dello Stato. E quindi le regioni potranno fregarsene dell'ambiente? La risposta dopo l'intervallo.